Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano. Da leggere o rileggere. Con Maria Grazia Rabbiolo.
Il quarto autore, per così dire dimenticato, è Romano Bilenchi. Lo scrittore che più di ogni altro ha narrato dal di dentro e con partecipazione emotiva fascismo, resistenze e dopoguerra, vale a dire i 4-5 decenni più complessi del Novecento italiano. Bilenchi è nato a Colle di Valdelsa, in provincia di Siena, nel 1909 e poi, a partire dagli anni del liceo, ha vissuto quasi sempre a Firenze. Fascista di sinistra prima e comunista liberale poi, ha avuto una vita avventurosa, in particolare dal momento in cui si è sentito tradito dal fascismo, movimento, partito non più rivoluzionario a favore della gente comune, ma vistosamente imborghesito e tutto proteso verso le élite. Compreso il vistoso cambiamento, nel 1938 entra nel Partito Comunista Italiano clandestino e più tardi, dopo il 25 luglio 1943, si unisce alla resistenza fiorentina. In questi anni difficili, comunque, non smette di scrivere. Scrive racconti e romanzi e collabora a diverse riviste, al Selvaggio di Mino Maccari, all'Universale di Berto Ricci, al Bargello, anche a Critica Fascista, ma sempre ribadendo la sua concezione rivoluzionaria del fascismo. E offre il suo apporto ad altre testate ancora, Circoli, Letteratura, Campo di Marte, che sono più prettamente letterarie. È su queste riviste che pubblica i suoi primi racconti. L'esordio è del 1931, il racconto si intitola Vita di Pisto ed esce nelle edizioni del Selvaggio. Mentre i due testi, Anna e Bruno e Un errore geografico, prima di diventare libro, vengono pubblicati nel 1938 dalla rivista Letteratura diretta da Alessandro Bonsanti. Non sto qui a farvi l'elenco di tutte le pubblicazioni, sarebbe lunghissimo, con molte correzioni e riedizioni. Bilenchi, forse anche influenzato dagli autori ermetici incontrati al caffè delle Giubbe Rosse, era un autentico maniaco della purezza della lingua e del primato della parola, così come era assolutamente ancorato alla massima correttezza e all'irriducibile ricerca della verità, sia nella sua attività di narratore sia in quella di giornalista. Sì, perché, non l'abbiamo ancora detto, Romano Bilenchi si è distinto anche in questo campo. Dal 1934 al 1943 ha lavorato alla Nazione. Da metà 1944 alla fine del 1947 alla Nazione del Popolo, organo unico dei 5 partiti del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale. Dal 1948, tampa fondamentale per comprendere la figura di Bilenchi, alla testa del Nuovo Corriere, giornale sostenuto dal Partito Comunista Italiano. Bilenchi ne aveva fatto una testata eccezionale, molto aperta e di ispirazione europea, con firme di assoluto rilievo. Norberto Bobbio, Piero Calamandrei, Eugenio Garin, Aldo Capitini e tra gli amici più cari Mario Luzi e Vasco Pratolini. Troppo poco ortodosso per i dirigenti del Partito Comunista e infatti, dopo l'articolo di Bilenchi, i morti di Poznan in favore degli operai polacchi in rivolta del 1 luglio 1956, il partito annulla il finanziamento e il giornale chiude. Bilenchi l'anno dopo lascia il Partito Comunista, ma ci rientrerà nel 1972, e ritorna alla Nazione come redattore capo delle pagine culturali fino al pensionamento nel 1971. Torniamo però ora alla produzione letteraria. Un po' sbrigativamente e anche un po' per comodità nostra, possiamo dire che i filoni che la contraddistinguono sono due: quello che indaga il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, luogo mentale della creazione poetica, e quello che scava nel profondo quella generazione che ha creduto nel fascismo come forza politica a sostegno della gente comune, che si è quindi sentita tradita ed è passata dall'altra parte, cioè nei ranghi della resistenza. Romano Bilenchi, rappresentante di questa generazione, ne ha scritto e riscritto cercando fino all'ultimo di spiegare e di spiegarsi che cosa era accaduto. E allora, Ecco qualche titolo memorabile. Della prima serie direi Conservatorio di Santa Teresa e Il Gelo, le cui ultime edizioni sono rispettivamente dell'85 e dell'82. Sentite qua l'incipit del Gelo, che sarebbe poi la terza parte di un trittico iniziato con La siccità del 40 e La miseria del 41. Il gelo del sospetto e dell'incomprensione si levò fra me e gli uomini quando avevo 16 anni, al tempo della licenza ginnasiale. Avevo assistito alla siccità, con gli abitanti della campagna e della città sconvolti, compressi contro il suolo sul quale le colture regredivano fino a scomparire, le strade immiserirsi al contatto dei campi ormai più senza prode e siepi di biancospino e di sanguinella diventate lunghi mucchi di polvere sui quali si affannavano contadini, bestie e operai in cerca di un qualsiasi frutto o filo d'erba. Avevo osservato in quei giorni terre e persone dibattersi folli contro l'insopportabile schiavitù che veniva loro dal cielo. Se invece devo pensare ad un libro esemplare per illustrare che cosa era successo durante gli anni del fascismo, della resistenza e del primo dopoguerra, e nel contempo seguire Romano Bilenchi nella sua vicenda personale di intellettuale e di uomo, non ho dubbi. Il libro giusto è Amici. In questo volume, la cui ultima edizione è del 2002, sono riuniti gli incontri che Bilenchi ha avuto con diversi personaggi significativi sul piano culturale, come il pittore Ottone Rosai, gli scrittori Alessandro Bonsanti ed Elio Vittorini, e molti altri ancora rintracciabili tra le righe, come Montale, per esempio, ritratto in maniera fugace in un episodio legato alla resistenza fiorentina. La raccolta, in maniera non dichiarata ma lo stesso percepibile, segue un ordine cronologico e diventa così una straordinaria autobiografia privata e anche pubblica attraverso il criterio dell'amicizia. Le pagine più riuscite, quelle dedicate a Elio Vittorini, in cui c'è tutto Bilenchi, scrittore, giornalista, comunista e uomo. Conobbi Elio Vittorini a Firenze sul finire del 1930. Quando la redazione della rivista Pegaso fu per chiudere, saranno state le 8, uscì con Bonsanti. A pochi passi dal bottegone, dove il vento, come spesso accade in quel luogo, ci spingeva quasi alla corsa, fummo superati da un giovane un po' più alto di me, stretto in un cappottuccio grigio di stoffa diagonale, con la faccia affondata in una sciarpa di lana chiara. Portava un basco turchino. Camminava in fretta, guardando il selciato. Bonsanti lo chiamò. «Elio!» Il giovanotto si voltò bruscamente e ci attese. Bonsanti me lo presentò. «Elio Vittorini!» Per metterci un po' al riparo dal vento, voltammo l'angolo di via Martelli. Dopo aver scambiato con Elio e con me qualche altra parola, Bonsanti se ne andò. Rimasi solo con Vittorini. Attratti da una subitanea reciproca simpatia, decidemmo di andare a cena insieme.